Oggi è festa, però io e la prof Salmazzo, che saluto anzitutto, buongiorno.
Buongiorno,
prof.
Buongiorno anche a te e ai nostri ascoltatori.
Abbiamo detto no, perdiamo il ritmo, no? E quindi sì, facciamolo ugualmente, anche se è il giorno, la festa della liberazione. Giusto, prof, perdere il ritmo, cioè va bene, ci sono state le vacanze pasquali, c'è questo ponte lungo, quindi per qualche giorno niente, ma troppo si perde il ritmo?
Sì, difatti questo periodo qua per le scuole è sempre un po' un problema sul discorso proprio del ritmo, perché coincide con vacanze di Pasqua, poi c'è un ponte verso il 25, il ponte del primo maggio, si avvicina alla fine dell'anno.
No, primo maggio no, perché è domenica, mi scusi, vabbè, prof, me lo so studiato, vede, non sono impreparato, perché sì, sui ponti sono ferratissimo, e il 2 giugno viene il giovedì, vede?
Bravo, ecco. E comunque in questo periodo qua, in cui dovrebbe essere il momento in cui si tira di più per arrivare a delle conclusioni dell'anno, invece ci abbiamo tutte queste frammentazioni. Fossero solo queste, si cominciasse ben puntuali l'anno a metà settembre con tutti i docenti eccetera, passi, ma si somma che all'inizio abbiamo tutti i saltelli per via che l'organico non è completo, alla fine ci abbiamo i ponti. Forse sarebbe meglio fare come in Francia, in Spagna, in Germania, in cui ci sono dei grossi blocchi di vacanze, tre o quattro all'anno, ma poi il resto è tutto pieno.
Cioè non ci sono tre mesi di vacanza come qui, vero?
No, le vacanze sono abbastanza distribuite durante l'anno. Ci sono le Kartoffelferien, in Germania c'è le feste delle patate in ottobre, poi c'è quella di Natale, poi ci sono delle feste a Carnevale, a Pasqua, però poi si finisce alla fine di giugno, quasi all'inizio metà luglio, e poi si riprende i primi di settembre. Cioè le vacanze per i ragazzini sono più distribuite durante l'anno, e a questo fa seguito anche le vacanze dei genitori, però, perché
volevo dire,
in quanto le ferie possono prendersele in momenti diversi,
ecco,
dell'anno.
Dovrebbe essere tutto quanto, no, un sistema, certo. Che qui si sa com'è in Italia, no? Una proposta del genere, i sindacati,
il turismo,
no, e questo è come quando hanno proposto di iniziare le scuole in ottobre, no?
Sì, buonanotte.
Però, cioè, è tutto un però. I concorsi della scuola, ecco, anche lì, prof, un altro nodo, no?
Un altro nodo che è proprio di questi giorni.
Sì, quasi tutti bocciati, e c'è questa riforma, però...
Spieghiamo un po' la cosa?
Sì, ce la spieghi un attimo, mi sono un po' perso fra tutte queste cose che ci sono.
Non c'è dubbio che la Costituzione dice che per accedere a un posto di ruolo nello Stato bisogna fare un concorso. Questo vale anche per la scuola, è pacifico. Poi il fatto è che invece di fare dei concorsi sistematici, che so, uno ogni anno, ogni due anni, che corrispondano a coprire i posti che si liberano se non altro per i pensionamenti, l'Italia si è persa via e è stata anche 10 anni senza far concorsi. In questa maniera si sono accumulati i precari, cioè quelli che non hanno il posto fisso, e che tra l'altro, invece che rimanere seppur precari nello stesso posto anche l'anno successivo si trovano da un'altra parte. Allora la Corte europea ci ha condannato dicendo che bisogna mettere fine a questa cosa e che se uno ha fatto almeno 3 anni di lavoro deve venire stabilizzato. Negli altri lavori ci vuole molto di meno per essere stabilizzato, no? E allora adesso in fretta e furia si stanno facendo questi concorsi. Ovviamente concorre una strage di gente, l'abbiamo già detto l'altra volta. Cosa si fa? Si fa il quiz. Perché? Per scremare, perché non è possibile che per 20.000 posti ci siano 400.000 aspiranti, quindi devi scremare e arrivare a fare le prove orali soltanto
e
a pochi.
E quindi passi test difficilissimi.
O difficilissimi,
che non passa quasi nessuno.
Esatto, basati un po' sulla fortuna, con delle regole, tipo ne leggevo uno della zona di Vicenza che diceva: ci hanno bocciati tutti, 0%. Perché? Perché era una classe di abilitazione di matematica e non hanno consegnato fogli per fare.
E quindi bisogna prendere appunti sulle mani.
È più prendere appunti, cioè, farsi i grafici e i conti sulle mani.
È incredibile.
Cioè, è delle assurdità burocratiche che non stanno né in cielo né in terra. La settimana scorsa il Consiglio dei Ministri, con Draghi a distanza, si è riunito perché il PNRR, per mandarci i soldi, dice che bisogna riformare la maniera del reclutamento della scuola per renderlo efficace e stabile.
Altrimenti non si prendono i soldi,
esatto.
Quindi questo è il concetto,
allora,
il principio rifacciamolo perché è giusto, credo, no?
Beh, rifacciamolo anche perché è giusto, ma facciamolo in fretta e male perché abbiamo fretta.
Ma c'è anche il discorso della laurea, no? Con dei percorsi formativi o no?
Sì, perché mentre per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, cioè asilo ed elementari per spiegarsi, c'è un specifico corso di laurea che abilita e che insegna ad insegnare, per la scuola media e le scuole superiori no. ci sono le lauree specialistiche, che sono in matematica, in scienze, in lettere antiche, in lingue, ma non c'è la didattica. Ora, è diverso conoscere una materia anche a fondo finché vuoi insegnare quella materia, perché nell'insegnare viene fuori intanto tutta la parte di relazione con l'alunno e poi e di pedagogia, ma la didattica è un'altra cosa, cioè come faccio a insegnarti, che so, le equazioni di primo grado? Non basta che io mi metta la lavagna a risolverle, devo fare anche qualcosa prima e qualcosa dopo. E quel qualcosa chi te lo insegna? Nessuno, attualmente. Allora, adesso questa proposta, che però è già stata subito criticata giustamente, secondo me, prevede i famosi 60 CFU, crediti formativi, che uno acquisisce con poche ore di corsi universitari che c'entrino con la didattica, poi quiz di nuovo, e poi all'orale chi passa fa una prova, diciamo, di lezione simulata. Basta questo per dare dei bravi insegnanti alla scuola? Forse li dà stabili in questa maniera,
sì,
perché si riesce a mettere a ruolo più gente, ma li dà anche bravi, motivati, o è una cosa tipo tirare a sorte? Non va ancora.
Ecco, che ne pensa degli organici per il prossimo anno? Rimangono uguali?
Sì, rimangono uguali, però... tutto bisogna vedere come li distribuiscono però, perché visto che la popolazione scolastica è diminuita in tutta Italia... E il numero di insegnanti è uguale a quello dell'anno prima, ci sarà qualche risorsa in più per formare qualche classe in più. Bisogna vedere come vengono distribuite, dove verranno date le deroghe. Saranno le regioni che si arrangiano, ognuna per i fatti suoi, avrà ragione chi batte di più i piedi, perché succede a volte, secondo me, anche questo. E poi le risorse, quelle dell'organico aggiuntivo del Covid, degli insegnanti di sostegno in più, quelle dove sono? Anche su questo i sindacati hanno chiesto di far chiarezza, ma non credo che arriverà. Io spero solo che cerchino, anche se sono in ritardo già quest'anno, di arrivare a metà settembre, quando comincia la scuola, con della gente, chi che sia in cattedra, almeno che ci sia qualcuno, piuttosto che niente.
Sono cose un pochettino così. Senta, veniamo un po' a un altro discorso, il tema di storia.
Già.
No, perché adesso l'argomento chiaramente preponderante, a parte fino a qualche tempo fa dal Covid, adesso purtroppo è la guerra. Come parlare della guerra? Cioè insegnare anche quella che è la storia. Perché io credo, se un bambino, un ragazzo, gli si dice questa è la guerra, e tu, ma se si hanno delle basi di storia però, e allora... anche i temi di storia, dove,
certo, il tema di storia
dove lo mettiamo, che anche all'esame di maturità non era stato prima tolto, poi adesso
poi
rimesso.
Tolto. No, non è stato rimesso, solo detto che all'interno delle varie tracce che non sono il tema specifico di storia, che prima c'era, si parli anche di storia, cioè accennare di qua e di là qualcosa di storico. Era stata la senatrice Segre che si era ribellata, ha detto com'è possibile, aver raccolto le firme, com'è possibile che venga tolto il tema di storia, com'è possibile mandare i nostri ragazzi nel mondo tra virgolette senza la conoscenza della storia, che passa anche attraverso l'impegno a fare un tema di storia. Qualcuno aveva detto ma sta traccia di storia non la sceglie mai nessuno, tanto vale tirarla via. C'è chi ha fatto una ricerca e ha scoperto il perché non la sceglieva mai nessuno, perché erano delle tracce astratte, assurde, non collegate con la realtà, che quindi non interessavano i ragazzi, che preferivano fare l'analisi del testo oppure l'argomento di attualità, eccetera.
Ecco,
altro discorso è quello di parlare di storia ai bambini.
Perché nella drammaticità della situazione odierna della guerra, chiaramente se si sente parlare in radio, sui telegiornali, Russia, Unione Europea, se un ragazzo non ha nemmeno le minime basi di che cos'è l'Unione Europea, di che cos'è la Russia, di quelle che sono, può essere anche incuriosito, perché per capirci qualche cosa, ma lo devo insegnarglielo la scuola oppure i genitori, se sono preparati.
Cioè, a livello di contenuti decisamente la storia, cioè la scuola, perché la storia è da sempre una materia che si studia, anche perché si spera che siano persone preparate che lo fanno, preparate sui contenuti. Io vorrei chiedere a tutti i ragazzi se sanno cosa è Yalta, no? O se sanno cosa sono gli accordi di Minsk, che sono i due crocevia del Novecento attraverso cui passa quel casotto che c'è adesso in giro per il mondo. Allora, queste sono cose che non vengono mai affrontate perché si arriva tardi col programma e non si può fare tutto il Novecento, complicatissimo, tutto incastrato nel quint'anno di scuola superiore. Invece quei bimbi devono essere i genitori, anche parlarne a scuola, perché so di scuole dove si è detto, per carità, non affrontiamo questi argomenti perché chissà che posizione magari pensano, certo, che noi si stia prendendo.
Dipende anche l'insegnante, come è preparato, deve essere qui distante, cioè cose molto delicate sono.
Certo, però al di là della,
però
non nascondiamoci che i nostri bambini, anche se non gliene parliamo, sanno che c'è la guerra.
Come però lo sanno? Esatto. Dai social,
anche dalle TV sempre accese in casa.
Esatto.
E vedono, allora, delle cose.
L'importanza dell'ascolto, anche empatico, no? Perché la comunicazione è fatta sì di linguaggio, sì di parlare, ma anche di ascoltare, allora, no?
Sì. Allora, la comunicazione soprattutto con chi è più debole, tra virgolette, nel senso coi bambini, oppure chi è in uno stato di soggezione, tipo uno che è deve parlare con un'autorità o un genitore che parla con un professore, cose di questo genere, deve essere una cosa che non è istintiva, deve essere una cosa controllata, perché quando io faccio una conversazione con qualcuno c'è un contenuto, ma c'è anche una relazione con la persona con cui sta parlando. Allora, anche se io sono molto preciso nel contenuto che sto esponendo, se non ascolto l'altro, o se col mio atteggiamento,
certo,
anche fisico,
anche fisico, corporeo,
esatto, col mio linguaggio non verbale, dimostro disinteresse o prevaricazione o non partecipazione con quello che mi sta dicendo l'altro, questa pezzo prevale sul contenuto che io sto esponendo o trattando in maniera splendida, e la comunicazione va a farsi benedire. Quindi con i bambini bisogna fare il cosiddetto ascolto empatico, ascolto attivo, ma anche con i grandi, è una cosa che vale per tutti.
È la psicologia della scuola, no? Allora, gli psicologi secondo lei possono venire... Mi sembra che ci sia anche questa figura, no? Ipotetica.
Magari dovrebbe,
dovrebbe esserci. Gli psicologi in questo particolare momento possono esserci oppure no? Cioè, mi rendo conto, pure banalità, voglio dire, la regola della mascherina. Fino al dal primo maggio sembra che potremmo togliere.
Non a scuola, eh?
Ecco, non a scuola. Allora mi deve perdonare, però. Al chiuso,
perché?
Andiamo al ristorante, me la levo, a scuola no. Perché? Vagliela spiegare a un bambino.
Beh, a un bimbo...
O un ragazzo, sì, voglio dire,
forse lo
la psicologia, uno è un po' si sente confuso, credo, no? È un esempio, insomma.
No, non credo, io credo che i ragazzi siano molto meno confusi di noi in questo, perché hanno capito che vale la pena tenersi una mascherina che non dà fastidio e a cui si sono abituati, piuttosto che andare incontro a una ricrudescenza del virus, ad essere di nuovo chiusi dentro, a vedere di nuovo i nostri... cari che muoiono. Quindi credo che loro non abbiano dubbi. Ho visto, non so, anche i nipotini, anche piccoli, che anche quando escono da scuola, manco se la tolgono, perché sono così ormai abituati da 2 anni a tenerla. Vedo la tua l'ascoltatore, non vedo, vabbè, vedo che a te cadono le braccia.
Quando io vedo qualcuno, mi devi perdonare, quando io vedo qualcuno all'aperto da solo con la mascherina, penso.
Ma io volevo dirti solo che sono
non gli dà
fastidio, insomma. Quindi anche i presidi dei dirigenti scolastici si sono.
Non gli dà fastidio, è una questione di buon senso, prof, abbia pazienza. Se uno, quando vedo uno girare per il bosco da solo con
carità,
la mascherina,
no,
io
bosco
che te infettano gli alberi, ma
no,
per carità.
No, nel bosco
cambiamo
no,
discorso, cambiamo discorso. Cambiamo discorso che è meglio.
Va bene.
Da collegare allora la narrazione.
Sì, la narrazione.
La narrazione è come essere in un in un'oasi protetta, no?
Esatto. Non solo la narrazione di la maestra o la mamma o la nonna che raccontano le storie ai bambini, ma che fanno raccontare le storie ai bambini. Perché? Cioè che siano loro che narrano. Loro narreranno in una maniera un po' strampalata, ma serve tantissimo la narrazione per 2 motivi. Uno, perché attraverso quello che il bambino narra, i personaggi che si inventa, le parole che gli mette in bocca e la maniera in cui fa risolvere al protagonista le situazioni intricate, io riesco a capire come la pensa il bambino, cioè la sua mentalizzazione, si dice, no? E quindi posso aiutarlo se c'è qualche cosa di distorto, delle paure, eccetera. E al bambino serve tanto perché usa tantissime capacità che altrimenti non eserciterebbe, sia a livello linguistico, che a livello di fantasia, che a livello di logica. Quindi la narrazione è uno strumento potentissimo, farla fare ai bimbi, che si divertono da matti tra l'altro, Quindi non solo raccontare storie, ma farsele raccontare da loro.
A parte che ormai raccontare storie anche sui social, no? Si fanno le storie sui social e quant'altro. Lei non lo sa, forse su Facebook fai una storia, scrivi una storia, vabbè. Quindi c'è differenza, no? Fra la storia narrata e le storie di social. Anche perché, allora, in una scuola sono stati sospesi in 300 da una media per scartato, manipolato e diffuso sui social foto dei loro insegnanti.
Tutti a 300, 12 allora, classi, tutti a casa.
Ma dico io.
Scuola media.
E i genitori magari gli hanno dato ragione ai figli.
A quanto pare sì, cioè, ma dovevano essere presi i colpevoli e non tutti gli altri. Ma siccome queste foto erano diffuse dappertutto, evidentemente non c'era soltanto il colpevole che l'aveva scattate, ma anche chi non aveva, aveva dato
io ho visto
bado
il compagno
stesso
di scuola che l'ha messo, quindi posso guardo essere
anch'io,
fatto, guardo anch'io.
E il dubbio è questo, allora, fuori d'Italia per avere un account social bisogna avere 16 anni, in Italia 14 però con la firma diciamo sotto del genitore.
Sì.
I ragazzini alle medie,
come
tutti
fanno?
Praticamente meno di 14 anni, i nostri genitori che dicono mio figlio non è stato, sono stati loro a dargli in mano i social, oppure il ragazzino ha taroccato.
Esatto, ha taroccato, però un genitore mi deve perdonare, prima o poi gli verrà in mano il cellulare del figlio,
deve.
E se l'ha taroccato può aver messo i dati dei genitori, ma certo, il genitore che se ne accorge, abbia pazienza, è uno
è lui
che
responsabile
fa,
tra l'altro,
esatto,
dal punto
certo,
di vista
certo,
civile e penale. Quindi chi ha poi deciso di fare la sospensione di tutti ha voluto dare un segnale molto forte. Dentro ci siete tutti, pensateci su, vedete un po' se è giusta questa cosa, che tra l'altro è vietato tenere i cellulari accesi e ancora più vietato fare le foto a scuola.
Infatti, ma allora, questa norma, io non lo so, nelle scuole chiaramente adesso a parte il ruolo del ripetente,
da anni,
ma è applicata o no sta
timidamente
norma?
Direi,
timidamente. Bella questa, timidamente. Senta, e il fatto invece del TAR del Lazio che ha diciamo così proibito, mi sembra,
vuol dire
quello delle chat del
sì,
WhatsApp,
quello
allora,
non è il TAR ancora, magari fosse il TAR, è l'associazione
dei presidi del Lazio, scusi, ho sbagliato io,
che sta cercando di andare verso un codice etico, non un codice amministrativo.
Chiaro.
Per regolare un pochino tutte queste chat dei genitori.
Allora, non si può scrivere, giusto, i genitori, voglio dire, insegnanti con i genitori,
con gli alunni,
in una chat non si possono fare...
Cioè, questo codice direbbe, allora, non usate ste chat per chiacchierare, per comunicare, usatele solo in casi emergenziali, tipo la gita che era prevista per domani salta, oppure domani si esce alle 11 invece che alle 12.
Sì.
Comunicazione
a parte
urgente.
Che anche la comunicazione urgente è tutto relativo. È tutto relativo al concetto di comunicazione urgente.
Ah, dici che chiunque può dire che è urgente.
Hai capito,
sì,
certo.
Ma se io mi metto a chiedere perché urgente. Giovanni ha preso 7 e Marco ha preso 9, quella non è una comunicazione urgente.
Per un genitore però potrebbe
esserlo. Oppure ci sono troppi compiti, non è una cosa urgente.
Esatto, infatti è tutto quanto interpretabile.
D'accordo,
no?
Sì.
E che invece l'insegnante, e che invece l'insegnante ci abbia un numero, secondo lei, un numero apposito, per rispondere a queste, e che quindi ci abbia il diritto alla disconnessione poi quando
c'è anche quello,
perché voglio dire anche quello a livello di, va bene, l'insegnante non svolge il proprio compito soltanto nelle ore in cui è a scuola, ma anche fuori, perché
sì,
deve
d'accordo,
preparare,
però alle 11 di sera non mi telefoni per chiedermi se domani c'è compito,
è lì che volevo arrivare, lì anche,
quindi il consiglio è sempre quello, che gli insegnanti non diano il proprio numero a chiunque, al limite darlo solo al rappresentante di classe, che sperando che sia una persona di buon senso che lo usa senza darlo agli altri e senza importunare, cioè il diritto alla disconnessione come per tutti gli altri lavoratori ci deve essere anche per gli insegnanti, a maggior ragione.
Senta, facciamo un salto negli States, allora, solito, vabbè, è fatto di numerosi, abbiamo ancora un minuto, mamma mia, stavolta me l'ha detto lei, mi ha fatto segno, allora velocissimi, mannaggia, allora sono stati vietati alcuni libri, 500 libri,
1500 libri messi all'indice dalle scuole degli Stati Uniti, ma sai, una sfilza di cose in cui poi guardi e vedi che hanno tutti una cosa in comune,
la colonna
o riguardano, esatto, o c'entrano dei personaggi tipo Duke Ellington, Rosa Parks, eccetera, di colore della pelle non uguale al nostro, oppure c'entra qualcosa che c'entra col sesso. Ora, O con l'Olocausto, per esempio. Quindi questi sono stati, questa è una cosa brutta che, visto che gli stati sono autonomi nel decidere i programmi scolastici, i testi, anzi i distretti scolastici lo sono in America, stia succedendo questa cosa qui. Perché nascondere dei pezzi di realtà non vuol dire abolirla. Quella realtà c'è lo stesso . E i figli poi devono farci i conti. Cosa
ed è in parte nel retaggio purtroppo della storia degli Stati Uniti. No,
sì,
questo,
c'è ancora e molto.
Esatto.
Però una cosa positiva, sì, certo, degli Stati Uniti è questo Safe Sport,
sì,
in cui il Comitato Olimpico ha detto che fa un elenco trasparente di tutti quelli che hanno commesso abusi nei confronti dei ragazzini, il 40% di chi fa sport sono minorenni, in maniera tale che le varie federazioni sappiano regolarsi, e questo è una cosa positiva invece negli Stati Uniti.
Stavolta purtroppo devo guardare io l'orologio, mannaggia, abbiamo ancora tanti argomenti, ma insomma dai.
Vabbè,
ci risentiremo
un'altra volta.
Ci risentiremo la settimana prossima. Grazie prof. Salmazzo, buona settimana.
Grazie e buon 25 aprile a tutti.